La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Your shadow in the dark, always dreaming, always searching, my shadow in the night, wishing you to be so near to me, finding only my loneliness, waiting for the sun to shine again, finding that it's gone too far away. Too tired to sleep, maybe to dream.
E questa era My Shadow in the Dark, eseguita niente po' di meno che da, ho scoperto come va pronunciato correttamente, Thomas Millian. Per tutti ovviamente Thomas Millian, ma Thomas Millian ho scoperto essere la pronuncia corretta. Il motivo della presenza di Thomas Millian è proprio un film del 71 di cui è protagonista e del quale, come è giusto che sia, ci parla il nostro esperto collegato telefonicamente, Marcello Gerardi, che accogliamo con piacere a radiocittaperta.it. Vai Marcello, bentornato.
Bentrovato Fabrizio.
Allora vai, andiamo. Avanti, dimmi.
Dimmi tu.
No, dicevo appunto, tu lo sapevi che si dice Thomas Millian?
No, io ho sempre detto Thomas Millian.
Però siccome lui è di origini latinoamericane,
cubano,
appunto, e sì. Quindi ovviamente
sì, quindi
la pronuncia è quella.
La sua logica, certo. Bene.
Perché allora, parliamo di Thomas Millian o Thomas Millian?
Parliamo di Thomas Millian, se appunto siamo più
accettiamo,
corretti.
Accettiamo, sì.
E comunque sia uno dei più grandi attori degli anni 60-70. Io sono abbastanza severo su Monnezza e quello che è venuto dopo, per cui è diventato tanto popolare. Comunque poi ne riparliamo. Allora, oggi si parla di un film abbastanza insolito, che è La vittima designata, in pieno periodo di thriller argentiani. Maurizio Lucidi si inventa un film che è tutto meno che un thriller argentiano. È un film di impianto classico, debitore sicuramente semmai ad Hitchcock, in particolare a Delitto per delitto, D'altro uomo, insomma, di cui riecheggia in qualche modo la trama, e un film, diciamo, dalle atmosfere suggestive che a quel tempo passò abbastanza così inosservato, mentre invece è un film che è un piccolo gioiellino, è un film da rivalutare, un film da considerare in un periodo in cui, diciamo, i thriller horror all'italiana avevano un grande successo sia di critica che di pubblico, non solo Argento. Non dimentichiamo che nei primi anni 70 c'era Lucio Fulci, che secondo me non è minore di Argento, sotto certi profili forse addirittura è superiore, e che comunque insomma avevano dato il là a una serie di giallo, thriller all'italiana, che era diventato una specie di genere, come un genere era diventato il western all'italiana pochi anni prima, cui pure Thomas Millian appunto aveva dato insomma delle interpretazioni importanti,
certo.
Per esempio La resa dei conti, Faccia a faccia, Cori uomo cori, sono stati dei film fortemente intensi e formativi, diciamo, anche dal punto di vista sociale e appunto di visione del mondo, insomma, non solo dei western, diciamo, di azione. Ora, questo film, La vittima designata, è molto curioso perché la scelta degli attori è formidabile. Oltre a Millian abbiamo Pierre Clementi, altro attore icona del tempo. Oh, si pensi che Maurizio Lucidi ha azzeccato questa piccola perla e per il resto della sua carriera ha fatto quasi esclusivamente film western di basso profilo e dei film bellici, insomma, nulla di memorabile, qualche commedia all'italiana, e poi verso gli anni 80 così si è ritirato. In questo caso ha avuto un'ispirazione, probabilmente anche dei buoni, diciamo, dei buoni input anche da sceneggiatori come Aldo Lado, per esempio, che partecipa, insomma, comunque sia, anche Caminito, insomma, ci mise le mani, insomma, anche registi che avevano a che fare comunque con Venezia, diciamo, dove il film è ambientato. La storia è molto semplice, si tratta praticamente appunto di questo pubblicitario di un certo successo, Millian, che con l'amante, perché con la moglie si capisce subito ha un rapporto estremamente in crisi, a Venezia incontra un personaggio inquietante e assolutamente stravagante, che era appunto un nobile, Matteo Tiepolo, interpretato da Pierre Clementi, capelli lunghi, stile, diciamo, se vogliamo, hippie di alta società, che si presenta a lui, cerca subito di fare amicizia, camminano un po' per le calli. Millian è piuttosto, diciamo, dubbioso su questa invasività di questo, diciamo, questa persona, insomma, abbastanza insolita, ma comunque se lo trova sempre più quando meno se l'aspetta. Stabilito, diciamo, un qualche rapporto di amicizia, e appunto Matteo Tiepolo gli chiede a Millian, diciamo che nel film si chiama Stefano, pubblicitario di successo con una grande casa, con una a Milano, con una villa diciamo anche piuttosto bella, dove viveva con la moglie, ma sì, assolutamente si ignoravano, erano in, diciamo, in combutta addirittura per problemi anche di societari, insomma, perché diciamo che lei aveva messo i capitali e sostanzialmente lui, insomma, già pensava a poter vendere, diciamo, una buona parte di questa attività economica per poter rilanciare, e ovviamente il segreto pensiero era di scapparsene con l'amante, e tra l'altro una splendida modella che era Katia Christine, un'attrice olandese molto bella che negli anni 60-70 partecipò in Italia a molti thriller horror, diciamo, italiani, a diverse commedie, dopodiché insomma negli anni 80 si ritirò definitivamente. Comunque un'attrice oltre che bella, piuttosto brava. Bene, cosa succede? Succede che a un certo punto il conte Tiepolo, questo insolito personaggio, propone a Stefano, avendo compreso che con la moglie era in rotta totale, il duplice delitto. Dice: tu, diciamo, io ucciderò tua moglie, che non conosco neanche, quindi non sarò assolutamente sospettabile, e tu contraccambierai uccidendo mio fratello che mi perseguita, che è un personaggio che mi sovrasta, che mi crea un sacco di sofferenza, e diciamo che io me ne voglio liberare. Tu ti vuoi liberare di tua moglie, io mi voglio liberare di mio fratello. Millian, diciamo, inizialmente rifiuta, dice, poi ovviamente viene in qualche modo intrigato dall'idea, insomma, anche se non lo ammette mai, no? Teniamo presente che il personaggio di Emiliano in questo film non sorride quasi mai, insomma, è veramente cupo, è veramente, come era, insomma, nelle sue corde, preso molto dal personaggio. E non dimentichiamo che ha recitato per Antonioni, insomma, ha fatto un sacco di film anche seri, insomma, prima, ripeto, di approdare poi a Monnezza, che gli darà il grande successo popolare. Comunque sia, lui non accetta formalmente questo invito, questa proposta dell'amico, ma nella sostanza, in cuor suo, si augura che avvenga, cosa che puntualmente avviene. A un certo punto l'amico lo segue addirittura in una calle, in una delle immagini più suggestive del film, La Venezia notturna decadente, si materializza quasi come un fantasma, la sua figura viene riflessa nell'acqua, e a un certo punto è molto bella questa immagine, perché Milian, pur intravedendo nell'acqua, cerca di andarsene per non vedere, e lui gli dice: guarda che tu mi vedi, adesso mi vedi male, ma io ci sono qui e io ti vedo benissimo.
È inutile che fai finta di niente, certo, appunto.
Appunto. E gli dice che aveva ucciso la moglie. Ovviamente lui si arrabbia, praticamente non accetta formalmente questo avvenimento, però alla fine, conoscendolo bene, perché Clementi aveva molto ben capito quella che era la psicologia del suo amico, gli dice: guarda, tieni presente che io ho, diciamo, preso dei gioielli, faccio finta, ho simulato una rapina, li ho gettati nella laguna, insomma nel lago, e quindi comunque nessuno potrà mai sospettare di me, nessuno mi conosce, e neanche di te per il momento. Tant'è vero che Miriam risponde: perché per il momento? E insomma, nella sostanza, lui lo lascia così nel dubbio, nell'incertezza, nell'inquietudine. Gli dice pure che a un certo punto rettifica la sua versione, dicendo che in realtà i gioielli non li ha buttati, ma li ha nascosti dentro casa, in un secondo incontro che hanno dopo qualche ora. Nel frattempo la polizia è sulle calcagna di Miriam. Ovviamente il primo sospettato è lui, anche perché il giorno precedente lui ha falsificato un assegno, con la firma della moglie. Facendo la firma della moglie per spostare tutta l'attività in Venezuela, dove intende scappare con la sua amante.
Perché lui è di origini venezuelane.
Infatti, lo dice nel film a un certo punto. Ovviamente la polizia è su queste tracce, è sulle sue tracce, lo bracca, ma il piano diabolico, diciamo, di Clementi funziona, perché lo fa incontrare, diciamo, all'aeroporto con una ragazza che lo adesca, lui fugge, quindi praticamente con questa ragazza va in una villa fuori Milano e passa la notte con questa. Però per uno strano, diciamo così, una strana coincidenza, Clementi riesce ad avere il biglietto dell'autostrada che era stato rubato da questa ragazza, che poi scompare per sempre, per cui lui non può dimostrare, Miriam, alla polizia, che la notte del delitto lui era
altrove, certo,
fuori con questa donna, anche perché questa donna scompare, era una donna, diciamo, del nord Europa, se ricordo bene, olandese, e quindi fa perdere comunque le tracce ed era d'accordo in combutta con il conte di Ebola. Insomma, Milian viene praticamente schiacciato da questa situazione, e alla fine l'unico modo per uscirne fuori, che gli propone il suo amico in un drammatico, diciamo, colloquio in cui addirittura lui minaccia di ucciderlo, dice: se tu ottempererai a quanto io ti ho detto,
da me proposto, certo,
mio fratello, io tirerò fuori i gioielli e ti scagionerò facendo vedere che è stata davvero una rapina e che tu non c'entri niente. A un certo punto Emiliano si sente quindi obbligato, insomma, in qualche modo non ha via d'uscita, l'alternativa è l'ergastolo, lui dice scegli tra la mia amicizia e l'ergastolo, e lui praticamente in maniera molto artificiosa, perché era stato costruito in maniera proprio un delitto, diciamo se vogliamo quasi spettacolare, no? Nel senso che c'era una camera dell'immobile dove, insomma, antico, dove viveva questo conte a Venezia, c'era una finestra che dava su un campanile della chiesa di fronte di uno dei monumenti di Venezia, e da questo campanile con una carabina lui avrebbe dovuto sparare in un punto preciso della vetrata, diciamo, di questo immobile, insomma di una delle finestre di questo immobile, dentro ci sarebbe stato il fratello a quella ora, a mezzogiorno preciso. Alla fine lui si vede costretto a ottemperare e quindi, per essere scagionato, a compiere questo delitto, mentre la sua ragazza cerca in tutti i modi di inseguirlo, addirittura di impedirgli di fare questo ennesimo errore, però lui riesce a sottrarsi, riesce a salire sul campanile, e in una immagine molto suggestiva, proprio al rintocco del mezzogiorno, al dodicesimo rintocco, spara. E qui c'è un colpo di scena, forse magari sotto certi profili, forse non dico prevedibile, però inizialmente non ci pensai, o comunque poi a pensarci c'è un suo senso, e si vede un'immagine di Clementi seduto sulla poltrona, morto, cioè praticamente aveva organizzato il suo suicidio. Ecco, ora la trama, ripeto, è abbastanza semplice. Quello che il film soprattutto ci regala è l'atmosfera. A suo tempo si disse: è una Venezia troppo decadente. Non è assolutamente vero, perché questa Venezia, pure che viene descritta con queste calli abbandonate, notturne, quasi così, quasi attrattive ma in maniera morbosa, insomma, dove tu ti aspetti effettivamente che possa succedere qualcosa di terribile, insomma, queste immagini, insomma, suggestive che comunque il film dà, che è abbastanza insolita anche come immagini, queste improvvise apparizioni del conte, insomma, sostanzialmente la decadenza in questo film c'è, ma ci deve essere, altrimenti non ha senso, diciamo, descrivere questo nobile così particolare, così autodistruttivo, no? Che organizza il proprio, diciamo, suicidio in certo senso, no? E non ha senso criticare il film, secondo me fu una critica poco centrata, questa critica. E il film, ripeto, ha una sua logica, una sua tenuta, e sicuramente la caratteristica fondamentale è che è profondamente diverso dai thriller argentiani, cioè non c'è quasi per nulla un'immagine di violenza. Cioè, perché nel caso della morte della moglie si vede questa donna sul letto che è stata strangolata, ma non si vede, diciamo, l'azione in cui questo omicidio avviene, e nel caso, diciamo, del secondo omicidio,
la scena finale, diciamo,
che era già avvenuto. Quindi era un film controcorrente. Si noti che per esempio nelle enciclopedie dei thriller horror all'italiano non è quasi citato questo film, proprio perché usciva fuori dai canoni che c'erano in quel periodo, che erano quelli della trasgressività, della violenza estrema, del far vedere le lame che uccidevano, mentre sotto questo profilo possiede una notevole originalità, perché è un film classico, di impianto più classico, sicuramente come immagini è più tradizionale, se vogliamo, però ha una certa efficacia, una certa sua, diciamo, così, atto di nobiltà, se vogliamo, ecco.
E poi secondo me il colpo di scena finale è proprio molto ad effetto, insomma, è qualcosa che lascia tutti un po'.
Colpisce anche per come è girato, per quando sparano i colombi che si alzano. Io ricordo che mi colpì, insomma, c'è un film che comunque colpì, lo ricordo, perché
anche a livello formale, insomma,
a livello formale è molto accurato, cosa strana, perché ripeto, Maurizio Lucidi ci ha dato poco oltre questo film, cioè almeno che io sappia dei western, insomma, dei film bellici, sicuramente un artigiano, per carità, come tanti ce n'erano in quel tempo, perché il cinema italiano era al top mondiale, lo era sicuramente anche per i suoi artigiani, anche che insomma non a caso Tarantino, no, poi ha esaltato il cinema italiano di serie B come Sergio Martino, Lucio Fulci e così via, insomma, no? Ha esaltato questo cinema, insomma, però a prescindere.
Lo stesso Sergio Corbucci, insomma.
Sergio Corbucci, addirittura, insomma, c'erano tanti. Lucidi era meno conosciuto sicuramente, però questo è un piccolo gioiello. È un film che riesce molto bene, che ha una sua atmosfera inquietante, sicuramente, e dove c'è anche una recitazione, soprattutto di Clementi, forse, perché è estremamente, estremamente suggestivo questo personaggio tenebroso, no? Quasi diabolico sotto certi profili, avvolgente, cui Milian cerca di ribellarsi un sacco di volte, perché in fondo non voleva, diciamo, arrivare a una soluzione così estrema, voleva cavarsela con la truffa, insomma, non con l'omicidio della moglie.
Scusami, però Marcello, fine... Marcello, ricordo male a proposito di Clementi, ma si ritrova in questo film la stessa coppia che già avevamo raccontato nei Cannibali, o ricordo male? C'è anche, allora, Clementi insieme a Thomas Millian.
Allora, dunque, nei Cannibali io ricordo molto bene Clementi, ma Millian non lo ricordo. Millian.
Adesso vi vado a documentare.
Può darsi che ricordi male io.
Allora, aspetta che qua ci
andiamo a rivedere.
Sì, sì, allora, vediamo
Clementi,
un po'.
Clementi, diciamo, sicuramente
sì, sì.
Era...
Ermone, scusami, Tiresia era Clementi e poi c'era anche Thomas Millian, sì, sì.
Ah, ma in che ruolo? Perché non lo ricordo adesso.
Emone?
Ah, Emone era?
Sì.
Ah, ok, forse... perfetto, bene.
No, ma è particolare come cosa, perché sono due attori, se vogliamo, un po' di nicchia e tutte e due...
Sì, sono due attori di nicchia. Teniamo presente che tutti e due sono i protagonisti del cinema di quegli anni. Cioè, diciamo, soprattutto, vabbè, nelle loro interpretazioni, quelle, se vogliamo... più importanti, per esempio Clementi, insomma, ha fatto parecchi film anche d'autore, non ci dimentichiamo. Cioè, Clementi, sia in Francia che in Italia, negli anni, alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 80, è stato, diciamo, uno degli attori forse più inquietanti sotto certi profili e più ricercati, se vogliamo, dai registi italiani e da quelli francesi.
Beh, comunque anche il nostro Thomas Millian, se vai a vedere, tra Bolognini, Lattuada, Nanni Loi, Luchino
Visconti, ha lavorato con Antonioni, ha fatto
Pierpaolo Pasolini,
splendido Identificazione di una donna.
Sì, ma poi sto vedendo che
già
comunque,
nell'81,
sì, sì, ma dal 59 a quando è esploso poi col Monnezza, ha fatto film con Dennis Hopper, con addirittura, beh, Liliana Cavani l'abbiamo appena nominata, Citto Maselli, insomma, veramente un curriculum invidiabile.
Notevole, notevole, sì, sì. Poi Clementi ha partecipato al Gattopardo pure,
sì. Sì, sì, ma infatti voglio dire, abbiamo di fronte due attori con la A maiuscola.
Due attori importanti, per questo ripeto, a me fa un po' rabbia che sia diventato solo Monnezza. A fine, quando parli di Milian, parli di Monnezza.
Certo.
Ma non è vero, capito? Cioè, non... cioè,
tra l'altro poi anche, come dicevi tu, Identificazione di una donna avviene subito dopo l'esplosione di tutti i film.
L'81, sì, sì.
Sì, sì, voglio dire... Non è che è stata è stata anche un'operazione ardita quella di Michelangelo Antonioni, perché è andata a riscoprire, a rivalutare un attore che ormai era destinato a
era ormai destinato solo al grande pubblico.
Sì, sì, a film di,
diciamo,
di cassetta, certo.
Dobbiamo ricordarci di Clementi, che ha partecipato addirittura a Bella di Giorno di Buñuel, ha partecipato a Partner di Bertolucci, ha partecipato ancora con Buñuel alla Via Lattea, insomma era uno degli attori più ricercati in un ambiente underground, alternativo, diciamo, del tempo, insomma, no? Del cinema, se vogliamo, d'autore, più radicale, insomma. E lo stesso Millian, diciamo, pure, per esempio Clementi partecipò pure al Conformista, per dire.
Certo, certo.
Se ti ricordi, no? Nella parte del ragazzo, appunto, con cui c'era stato quella specie di fraintendimento, insomma, di drammatica conclusione, no?
Certo.
E I Cannibali, punto, sì, ora ricordo bene, tu hai fatto molto correttamente richiamati.
No, perché la faccia mi era familiare, allora...
Sì, certo, infatti.
Non è che me lo ricordassi, mi era rimasto impresso quando ne abbiamo parlato l'anno scorso.
Quando ne parlammo l'anno scorso, sì, c'era anche Emiliano, infatti. E comunque sia, tutti e due gli attori sono quasi simmetrici, no? Se tu ci fai caso, sembrano, non dico due fratelli, no, però due alter ego in certo senso, cioè hanno molta similitudine, molta
anche affinità,
nel modo,
certo,
di porsi, cioè hanno molte affinità, e tutte e due sono attori. Clementino non è mai diventato un attore popolare, però sono due attori che hanno frequentato il cinema alternativo.
E tra l'altro questa loro, come dire, abilità e questa loro, come dire, carriera di lungo corso è anche uno dei valori aggiunti di questo film, perché poi alla fine l'affiatamento tra i due attori è una delle componenti, diciamo, decisive della película.
È una delle componenti decisive di questo film. E questo film colpisce anche molto per la recitazione intensa di tutti e due, in particolare direi io quella di Clementino.
In particolare.
Perché appunto questo Conte Tiepolo tenebroso te lo ricordi sicuramente nel corso del tempo.
Rimane impresso, certo.
Personaggio, diciamo, veramente insolito, insomma, ecco. E comunque è un'opera insolita, è un'opera dalle atmosfere suggestive. È un film che poi è nobilitato da Bacalov, no? Che
sì, infatti volevo parlare proprio in particolare della colonna sonora.
Tu, insomma, sicuramente ne parlerai, insomma, no?
Cioè, no, io tanto volevo fare una piccola, come dire, precisazione. Cioè la canzone che ancora scorre sotto le nostre voci, appunto, cantata,
sì,
da Tomás Milian.
Sì.
Ha un suo motivo, perché in realtà nel 66 Milian tentò alla sua, diciamo, personale avventura musicale. Aveva una piccola band che si chiamava Tomás Milian Group, e quindi, sì, diciamo, le velleità canore erano comunque di quell'epoca, insomma. Poi ovviamente, sì, la cosa rimase più che altro a livello di dopolavoristico,
di
se vogliamo. Sì, però che ne so,
sì,
suonò al Piper, tanto per dire, però, e ovviamente pensò a lui il maestro Luis Bacalov, sì, per questa colonna sonora. Mi limito semplicemente a citare il fatto che, essendo un film ambientato a Venezia, il tema di base, che è appunto questo adagio che ascoltiamo, è comunque liberamente ispirato ad Albinoni,
sì,
quindi, insomma, le atmosfere tipicamente veneziane sono garantite anche da questo clavicembalo.
Assolutamente. Sì,
e questo,
certo,
adagio è, come dire, il prototipo di quello che poi sarà il grande successo della carriera dei New Trolls, cioè, sì, il famoso concerto grosso di cui abbiamo parlato specificamente in una puntata della Bottega, proprio riferendoci pubblicazioni del 71, un album seminale non solo del
sì,
rock progressive, ma proprio dell'intera, diciamo, cultura musicale di fine Novecento.
Uno degli album fondativi degli anni 70, del prog, diciamo, italiano degli anni 70.
Tra l'altro con questi testi molto, sì, come dire, citazionisti, perché ci sono dei versi di Shakespeare in mezzo, insomma.
Sì.
Però non ovviamente la versione del disco dei New Trolls non è cantata da Tomás Milian. Il brano, vi ricordo, si chiama My Shadows, sì, in the Dark, ma viene cantata appunto dai titolari cantanti del New Trolls, quindi Nico Di Paolo e Gianni Bellerio. Chiusa,
sì,
parentesi.
Sì, assolutamente. Comunque, insomma, un'opera in cui la musica e le immagini si fondono molto bene, come hai detto tu giustamente, una colonna sonora di grande suggestione che sicuramente aiuta la riuscita di questo film. Ed è, ripeto, un film che va visto. L'unico difetto che secondo me ha, diciamo, perché sennò sarebbe stato un piccolo capolavoro, è una certa macchinosità negli incontri che fa con la polizia, negli interrogatori sostenere Emiliano.
Non tutto fila liscio, diciamo.
Non tutto fila liscio, ma ci sono quelle 3-4 immagini, diciamo, quelle 3-4 sequenze che sono di grande suggestione, insomma, che riscattano tutto il film e lo portano comunque proprio a essere un piccolo gioiello della filmologia thriller dell'epoca, insomma, ecco.
Volendo trovare un punto di contatto tra il nostro precedente diciamo film, ovvero Vanishing Point punto zero, con questo qua di sicuro parliamo in entrambi i casi di film dei quali non si parla più di tanto quando si racconta il cinema dei primi anni 70, da una parte negli Stati Uniti e dall'altra in Italia.
E comunque sono tutti e due piuttosto misconosciuti.
Misconosciuti e che ovviamente, grazie anche alla tua segnalazione, spero che siano oggetto di rivalutazione. E poi ovviamente anche il fatto che in entrambi i casi, con motivazioni e utilizzi diversi, però la colonna sonora ha un suo peso.
Assolutamente sì, sia pure diversissimi.
Certo, certo, però insomma, volendo trovare un comune denominatore,
quei gioielli che appunto indubbiamente sono stati importanti, sono stati molto più importanti rispetto al successo che hanno avuto, insomma, la rilevanza che hanno avuto. Infatti sono rimasti, perché poi la critica, per esempio, più raffinata e più, se vogliamo, moderna, ecco, vediamo un film come la vittima designata, lo ha rivalutato. Allora sì, ci fu un'accoglienza tiepida.
E poi si sottolineava troppo il fatto che voleva, tra virgolette, citare in maniera troppo esplicita Hitchcock.
Appunto. Esattamente, esattamente, sì, sì. Sì, si sottolineò quello. E che c'è? Ma è talmente diverso l'ambito, talmente diversi gli interpreti, talmente diversa poi la storia, che insomma è un peccato veniale.
Certo, certo. Ecco. Ma io poi continuo a voler sottolineare la grandezza di Thomas Millian, perché in realtà appunto è veramente un controsenso che qui da noi venga ricordato per quel mucchio di film, diciamo, di serie B, ma anche serie C se vogliamo, perché serie B è quasi, come dire, un volerli quasi riqualificare, però voglio dire, un attore che ha fatto Gli Indifferenti, che ha fatto appunto La Luna con Bertolucci, film,
cioè,
con Lizzani.
A un certo punto, quando se ne andò pure per un certo periodo poi in America, poi tornò e non voleva più essere identificato con Monnezza, cioè aveva la nausea di Monnezza.
Sì, anche perché poi nel frattempo la sua permanenza negli Stati Uniti gli aveva permesso di, come dire, di recitare.
Aveva lavorato per la televisione.
Aveva lavorato con Tony Scott, con Oliver Stone, Steven Soderbergh, Tony Scott, l'ho già detto, Abel Ferrara, insomma, voglio dire.
Sì, aveva lavorato con grandi autori.
Anche se per parti, diciamo, per parti di contorno, ovviamente.
Sì,
però,
per
insomma,
parti di contorno, e aveva lavorato anche in televisione, ha fatto pure delle serie televisive. E comunque sia, alla fine Monnezza ce l'aveva proprio, veramente non lo sopportava più, però c'è ricaduto, perché alla fine gli hanno fatto, l'hanno quasi costretto a fare un ultimo film di Monnezza,
sì,
mi
sì,
sembra The Little Blue Gay, se non vado errato.
E comunque insomma, JFK, sto vedendo i film americani, Revenge,
sì, ma ne ha fatti tanti, sì sì, assolutamente. Oliver Stone, insomma,
certo, certo, Traffic,
è un grande attore,
sì, perché poi
attore,
ovviamente rispetto alla media degli attori italiani aveva il fatto di essere trilingue, nel senso che vabbè,
sì,
in italiano forse non aveva grossi problemi perché c'era Ferruccio Amendola che lo doppiava, anche se
sì,
poi in realtà in questo film di cui parliamo oggi c'è la sua voce in originale che era perfetta, perché doveva avere questa cadenza.
Lui, l'italiano lo conosceva comunque.
Certo, certo, però poi inglese lo conosceva benissimo, essendo anche statunitense di passaporto.
Ma anche quando fece Faccia a Faccia, La Resa dei Conti, era la sua voce.
Certo,
era anche
certo,
una certa tonalità, un certo modo di parlare, mezzo italiano, mezzo spagnolo, no?
Sì, sì, era tipico, certo,
sì,
certo.
Perché io, ecco, inviterei, semmai, se si vuole rivisitare la figura di Millian, di andarsi a rivedere pure questi grandi western.
Certo.
Oltre che le grandi opere, appunto, Gli Indifferenti, Identificazione di una Donna, insomma, ha lavorato con L'Attuata, insomma, ha fatto un sacco di bei film.
Allora, scusami, fai
un... è venuto in Italia proprio a fare il cinema d'autore, è stato chiamato proprio a fare il cinema d'autore.
Allora ti pregherei di agevolare il compito dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, selezionando, diciamo, segnalando un titolo tra quelli degli spaghetti western in cui c'è il nostro protagonista di oggi, per andarselo un pochettino ad apprezzare al di fuori del Monnezza. Quale titolo suggerisci?
Allora, io ne suggerisco due, perché sono tutte e due molto importanti. Sono di Sergio Sollima, che è il padre di questo Stefano Solli, ma che adesso ha
Fale
fatto
Fiction,
Suburra,
sì.
Che va tanto per la maggiore. Tra l'altro, casualmente, sapevo pure dove abitava. Lui abitava vicino al mio compagno di scuola, la Balduina, il regista. Quindi pensa, una volta ci sono capitato di fronte proprio alla porta sua di
Sergio Solima,
di Solima, che a quei tempi insomma,
tra l'altro poi anche autore del famoso Sandokan televisivo, Sergio Solima,
autore del Sandokan televisivo, autore di vari film intriganti anche nel campo del thriller, per esempio il diavolo nel cervello, insomma ne ha fatti tanti.
E invece quali film western consigli?
Io consiglio La resa dei conti.
Okay.
Che c'era anche Ivan Cliff, uno degli attori di Sergio Leone più importanti,
certo.
E Faccia a faccia, dove era insieme, in una grandissima interpretazione, insieme a Gian Maria Volontè.
Perfetto, quindi segnatevi.
Questi sono film, secondo me, che sono imprescindibili, ma anche per un contenuto, soprattutto Faccia a faccia, quasi filosofico-politico.
Benissimo.
Dove si affronta appunto la problematica, cioè praticamente si parla di due personaggi, un professore diciamo che va nel West e conosce un professore che tra l'altro tisico, che va nel West ed era interpretato da Volontè, per curarsi, assolutamente pacifista, assolutamente contrario alla violenza, che entra casualmente in contatto con un bandito che è appunto questo Thomas Millian, e c'è una metamorfosi reciproca. Mentre Millian a contatto con la cultura capisce che bisogna cambiare vita e stare dalla parte degli oppressi, dei più deboli e non dalla parte dell'illegalità, dove la cultura invece si sposa alla violenza, cioè alla conoscenza della violenza, ecco, questo professore diventa un bandito violento.
Pensa un po'.
Quindi è un film, tra l'altro, concettualmente anche abbastanza complesso, che però è godibile anche per le grandi scene che ci sono. Insomma, uno dei più bei film western all'italiana del 67. Ecco, invito, questo e La resa dei conti sono imprescindibili per vedere davvero di cosa era capace Thomas Millian.
Benissimo. Marcello, sono le 14:42. Come diciamo di consueto, ci ritroviamo a tirare le somme riguardanti appunto la rubrica Visti in prima visione di oggi, 27 settembre 21, resa dei conti tra virgolette, che coincide poi con il racconto e la spiegazione del motivo per cui questa rubrica si chiama Visti in prima visione, perché appunto il nostro Marcello Gerardi ebbe la fortuna di riuscire a vedere questi film di cui ci racconta la trama e la critica, appunto in sala cinematografica, che immagino possa essere tutta un'altra cosa rispetto alla fruizione domestica, e ovviamente al netto di tutte le critiche, di tutti i giudizi che poi hanno riempito pagine e pagine di critica cinematografica.
Sì.
Nella fattispecie, questo film di cui parliamo oggi, La vittima designata, dove lo andasti a vedere?
Allora, in un luogo molto insolito. Lo vidi in una località di villeggiatura, perché è un film che uscì a ridosso dell'estate, nel 71, in una grande arena che era ad Anzio.
Ah, proprio tutti al mare, ho capito. Che era La Storia, non mi ricordo come si chiamava l'arena del cinema.
Non me lo ricordo, sì, una cosa del genere. Comunque una grande arena, insomma, c'era.
Certo.
Sul tipo di quelle che sarebbero poi diventate Massenzio negli anni 80.
Certo, certo.
Quella di Massenzio è ancora più grande, naturalmente più spettacolare. Però lo vidi in questa grande arena, tra Lavinio ed Anzio.
Pensa.
Capito?
Benissimo. Allora, l'altra formalità di rito, ma non è una formalità, ma è un piacere ascoltarti parlare, ovviamente, e completare la disamina di questo film con un giudizio in stellette da 0 a 5. Giudizio appunto che noi mutuiamo dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, per la quale Marcello collabora in pianta stabile, adesso più sulla pagina Facebook che sul sito, però insomma la sua presenza è costante e continuativa. Appunto, giudizio in stellette da 0 a 5, quanto gli diamo?
3,5 stelle.
Benissimo, quindi diciamo un ottimo film, e tra quelli appunto dimenticati che vanno in qualche maniera riscoperti e rivisti con attenzione, certo. Benissimo Marcello, allora noi ci salutiamo con la musica non dei New Trolls ma semplicemente di Luis Bacalov, proprio dalla colonna sonora del film in questione La vittima designata. Il titolo del brano coincide con il titolo della pellicola, quindi dandoti appuntamento al prossimo lunedì sempre intorno alle 14:10 per una nuova puntata di Visti in prima visione, ascoltiamo insieme questo brano e ti auguro buon proseguimento di pomeriggio.
A te, grazie, ciao Fabrizio.
radiocittaperta.it, la tua radio online.